Radio Rosbrera, ciao, sono con Giorgio Dell'Arti e stiamo ancora, lo dico alla milanese, così vediamo se conosci questo termine, stiamo ravanando nella tua anteprima.
Sì, lo conosco.
Mi è sempre piaciuta questa parola, ravanare, non so, così, mi fa venire in mente...
Io immagino il cane che scava quando
sì,
hai detto questo.
Sì, fa quella cosa lì.
Ravana.
A proposito di cani che scava, saltiamo anche la notizia brutta di oggi di Sciacca.
Saltiamo
e andiamo su qualcosa di più leggero che mi è piaciuto, l'uncinetto, titola uncinetto Giorgio.
L'uncinetto. Allora, l'allenatore della squadra finlandese che sta ai giochi in Corea del Sud, quindi stiamo parlando di gente che scia, che pattina, che scende sul rosso,
o Maccioni,
sul mondo, eccetera, no? Maccioni ed è anche Donnone,
Donnone,
insomma,
sì.
Tutta gente con certi muscoli che se ti prende, non so che ti fa, ha avuto istruzione di lavorare all'uncinetto. E quindi noi vediamo questi maschioni che prima della gara, per rilassarsi, sferruzzano. Ed è una bella immagine, bellissima.
Sì.
E io capisco questo, perché adesso posso fare una cosa personale.
Sì, fai un outing.
Ho avuto una grande crisi nervosa quando ero giovane, per ragioni che non ho voglia di dire adesso qua davanti a tutti.
Sì.
Sono fatti i miei personali. Penso una grande crisi, sono perso chili, non mangiavo più, c'è un guaio. E non volevo andare dallo psicanalista, non volevo ammettere di avere un problema. E allora mi sono messo, per calmarmi, perché ero molto agitato, molto nervoso, molto inquieto, per calmarmi mi sono messo a ricamare a punto croce. Sai ricamare a punto croce?
No, io so fare l'uncinetto.
Ah, no, l'uncinetto io non lo so fare, però so ricamare a punto croce, ho imparato una volta.
Si fa con la... quel tamburello, quella specie di...
No, cioè, ti vendono, no, io facevo che ti vendono quelle trame.
Ah, sì, sì.
Che tu fai il disegno sopra,
sì.
No? È come una specie di... come se colorassi l'album. Uh-huh. Adesso va di moda di comprare gli album, ma è la stessa cosa. Tu prendi uno di quegli affari con che c'ha una rete tutta di quadratini piccoli,
sì.
E poi con il filo di lana passi dentro...
Sì, sì, diventavano cuscini, si prendevano in montagna
cuscini,
anche.
Cuscini, sì, sostanzialmente quasi sempre sono cuscini. E allora me ne andavo a ricamare, una volta sono andato a ricamare all'aperto, a Villa Torlonia, qui
sì.
A Roma, e ricamavo davanti a tutti, la gente si fermava a guardarmi, stiamo parlando degli anni 70.
Proprio dirompente come cosa, perché...
Insomma, è abbastanza, insomma... E a un certo punto sono passate tre monache e si sono messe ad applaudire. Per me adesso è una cosa indimenticabile.
Sì,
le tre monache che non hanno detto una parola si sono solo messe ad applaudire perché hanno visto questo
macio. Caso A, ti hanno scambiato per uno recuperato da solo dei centri di recupero, uscito, che si stava recuperando da sé sulla panchina.
Sì,
caso B, sei stato il primo a fare un'installazione, a fare quindi vedere cosa stava succedendo, quindi può darsi anche quello. E ultimo caso, queste suore, tu sai che dalle suore insegnavano a ricamare, io ho fatto una scuola delle suore e
ma
io...
Non ai maschi però, non ai maschi.
No,
penso che i maschi andassero dalle suore.
No, no, andavano. Nel mio caso potevano chiedere che tipo di lavoretti fare, era molto democratico, chi voleva fare il lavoretto più tecnico lo poteva fare, chi invece insomma doveva fare il ricamo, insomma, le bambine...
Ma maschio, c'era il maschietto che faceva ricamo, dai. Oggi
no,
forse...
no, no, negli anni 70, le mie suore, adesso spezzo una lancia a favore di queste suore che si chiamano suore sacramentine, sono state le prime a consentirci di mettere i calzoni a noi femmine.
Le sacramentine, tu non sai che nel 55, 1855, quando Cavour decise di sopprimere i conventi,
sì?
Vittorio Emanuele II gli scrisse una lettera che io ho da qualche parte,
no,
in cui gli diceva: Conte, però per favore salviamo le sacramentine.
Sono d'accordo col Conte Benso, addirittura col Conte Benso di Cavour.
Il re di Sardegna all'epoca ancora era,
ma
non era l'Italia.
Allora, io proprio sono favorevolissima a parlare sempre benissimo delle suore sacramentine e in particolar modo della preside Suor Luigia Amalia, che già il nome era un programma. E questa suora, che era di larghissime vedute, consentiva, insomma, il ricamo, per tornare al tema del ricamo, mi ha consentito di consegnare una tovaglia praticamente come era in partenza, con solamente l'orlogiorno, e disse a mia madre: a Rosanna, fategli fare proprio qualcos'altro, perché noi non l'abbiamo voluta, diciamo così, intristire, umiliare, ma è proprio negata, ci vede
È proprio
poco,
negato.
e
Ma
quindi...
c'ero bravino, c'ero bravino a fare questo punto croce, che il punto croce è che tutti i punti devono essere uguali, cioè guai se uno è più grosso, uno è più piccolo, allora viene male. E
Senti.
insomma a un certo punto avevo imparato, ma la vera ragione, le monache non sapevano, applaudivano chissà perché, ma la vera ragione era quella finlandese, cioè questo esercizio di fare il punto croce è estremamente
Rilassante.
rilassante, come, e io mi placavo così, in questo modo la mia inquietudine, la mia infelicità veniva intaccata e io uscivo da queste, sono uscito da questa crisi anche grazie a questo, senza andare da un
Guarda,
psicanalista.
devo rivalutare il tema del punto croce, perché io ho fatto qualcosa del genere con i pennarelli sottili, però è un'altra storia. A proposito di pennarelli e punto croce, la seconda, cioè no, la seconda notizia che mi interessava, e qualcuno dirà: ma che cosa ti detta la capoccia, per dirla alla romana, è quella che tu dedichi al Caravaggio, che dice chiaramente rock. Chiaramente
Chiaramente rock
rock.
perché hanno fatto questo film che io non lo so se è bello o brutto perché ne parliamo prima che sia uscito. E hanno dato la voce di Caravaggio, l'hanno fatto doppiare da Manuel Agnelli e quindi questo perché è rock. Però Caravaggio nella definizione celentanesca, non so se cosa, come si deve aggettivare celentano, ma diciamo celentanesca, effettivamente è rock, mica è lento. Ti ricordi quando Celentano diceva
Tutti
questo è
venivano
rock, questo è
divisi
lento?
tra rock e lenti,
Rock e lento, il mondo diviso da rock e lento. Beh, Celentano è rock, ammazza,
sì,
dai,
Raffaello è lento.
Celentano, dai. Ma ci andrei piano anche con
Sì,
Raffaele,
no,
prima di dire che Raffaele è lento,
io lo trovo un po'
ci
lento,
andrei.
non lo so, io l'ho sempre trovato un pochino
Sai,
lento.
Raffaello, una volta io ho intervistato Burri nella mia vita, mi è
Sì.
capitato pure questo, sono andato sulla Costa Azzurra, lui aveva un soffrivo di polmoni, respirava male, eccetera, era vecchio, ho intervistato che era vecchio. Sono andato a intervistare a Baldini Sirmer, stava lui,
Stai vicino al
questa moglie,
telefono?
sto vicino al telefono, ecco così, Baldini Sirmer.
Perché sennò alla
E
fine
allora,
sembri la
certo,
sorellella, eh. C'è un
cosa?
momento in cui sembri la sorellella quando ti allontani, non ti sento più.
Ah, va
E
bene,
si sente lì.
no, sto vicino al telefono, il più vicino
Bravo.
possibile. E allora lui a un certo punto mi racconta che da giovane andava a dipingere con gli amici, partivano, facevano ste gite e poi tutti quanti dipingevano. E aveva il massimo disprezzo di tutta la pittura classica,
E
come è
beh.
capitato spesso ai pittori del Novecento, no? Anche Picasso ha avuto un periodo di disprezzo per la cultura classica. E a un certo punto però è andato a vedere Raffaello da vicino. Questo è lui che parla,
Sì.
sto parlando tra virgolette, cioè, mi sono messo lì, l'ho guardato da vicino, sono stato lì mezz'ora a guardare tutte le pennellate, sai come può fare un
Sì.
pittore vero, no? Pittore con un altro pittore. Dice, alla fine mi sono allontanato dal quadro e ho detto, beh sì, questo è veramente un pittore. Ah, dico, va bene, tanto, chapeau,
Bontà
se ne
sua.
sei accorto, se
Sì.
ne sei accorto alla
Sì.
fine.
Sì, lo
Hai
so.
capito? Questo è veramente, quindi Raffaello...
No, no,
Insomma,
non.
Raffaello non lo so, ma Caravaggio, a
Sì.
parte la sua arte straordinaria, ha avuto una tale vita che è proprio una vita da rock, da rockstar, l'ha
Tu, a
vissuta come
proposito
rockstar.
del rock e dell'uso, insomma, che definisce una vita un po' spericolata, taverna, eccetera, Caravaggio è proprio quella cosa lì. Poi racconti questa cosa che è un po' nota agli storici dell'arte, un po' così, delle sue modelle e delle sue madonne.
Sì, tutte prostitute.
Tutte prostitute.
Tutte prostitute a cui lui faceva fare, tutte prostitute spesso con i piedi sporchi, secondo me se non ce l'avevano sporchi lui glieli faceva sporcare,
Eh sì.
perché andava in cerca di qualche cosa che nella pittura contemporanea del tempo non trovava. Perché in fondo il grande artista è proprio quello che non è soddisfatto di quello che si vede intorno e quindi tenta una nuova forma, un nuovo modo, una nuova luce, una nuova pennellata, avendo la tecnica per farlo. Attenzione, non basta avere il desiderio o la volontà o il concetto della cosa nuova, bisogna poi essere capace di farla, quindi bisogna unire grandissima abilità tecnica con una grande intelligenza. Ci sono tanti pittori, come ci sono anche tanti scrittori, che hanno magari grande abilità tecnica, ma poco cervello, o poca anima, o poco di tutte e due. E quindi sì, quando hai visto che sono bravi a fare qualche cosa, poi però il risultato ti lascia indifferente. Ecco, non è il caso di Raffaello, ma è il caso Marco di Caravaggio, dove appunto si unisce una straordinaria abilità di mano con una straordinaria profondità di sentire, del sentire, del sentimento. Ecco, quell'intelligenza impalpabile, certamente non verificabile attraverso i test, ma che è l'intelligenza del sentimento, che unisce la profonda comprensione con qualcosa di inconoscibile, che è appunto la sensibilità, la carne, il sentimento. Via, ci siamo.
Sì, ci siamo, è quello.
Invece... Questo fa di Caravaggio l'immenso che è di lui e di quelli che fanno parte di questa categoria. Ma mi interessa far notare che ci vuole la tecnica, però.
Sì.
Questo è molto importante, perché questo tante volte viene dimenticato. Cioè, si crede che siccome si hanno dei grandi cuori, allora questo è sufficiente per essere qualificati o per essere... No, non basta questo. Ci vuole la fatica delle aste,
sì,
dell'esercizio continuo, dello studio continuo, della crescita continua su se stessi. Senza di questo...
Poi vale la pena ricordare che per la pittura soprattutto è una cosa che non è vero che è, che parte dalla mano e fluisce, cioè quando tu la mano la fermi per un po' di tempo e quando riparte, le prime cose le dovresti tutte buttare, perché sono comunque di un livello di goffaggine e di durezza, proprio di tratto, che uno di buon senso le dovrebbe proprio buttare.
No, ma vale anche per la scrittura, se non credere.
Ah, ecco, sì, perché immaginavo che la goffaggine
non
è
cosa.
Più fluida. Non... Comunque...
Vale per la scrittura, vale per la musica, no? Non
sì,
musicisti,
penso
che
sì.
Tutti i giorni si fanno 3, 4, 5 ore di strimpellamento sulla tastiera, o perché se no perdono la mano, ma vale per tutto ciò che è arte, vale la combinazione misteriosa, straordinaria tra ciò che si è e ciò che si sa fare. E questo prodotto è il prodotto che poi dà l'opera d'arte, quindi vale persino per gli esecutori, no? Cioè,
sì.
Non vale solo per quelli che compongono, che creano, vale anche per quelli che ricreano al momento dell'interpretazione, quelli che suonano, quelli che cantano,
tutti.
Quelli che recitano, no? Quelli che, insomma, vale per tutti.
Senti, chiudo con questa cosa che mi è venuta in mente leggendo le ultime due righe del pezzetto che dedichi alle Madonne, in cui dici: i preti rifiutavano inorriditi di mettere questi quadri sopra gli altari. E allora lì ho fatto un pensiero. A parte il fatto che erano molto riconoscibili, evidentemente, tutte le signore, e ho immaginato questo ruolo della pittura che diventava un po' luogo di gossip anche, no? Perché si andavano riconoscendo i volti delle persone che si incontravano nelle botteghe, nelle corti, nelle cose. In questo caso i preti che le conoscevano così bene, viene da pensare che le conoscessero in tutti i sensi, perché
le frequentassero,
perché se è un gossip, io prendo un giornale di gossip, ma non è che conosco così bene tutti quelli che vedo. Invece in questo caso, immaginando una tela,
era una città piccola anche,
era una città piccola,
non è mica come città piccola, 20.000 abitanti.
Anche questo è vero.
Quindi si conoscevano tutti, diciamo.
Senti Giorgio, io chiuderei qui quest'altra nostra così rassegna veloce della tua anteprima di oggi, che non è la rassegna, perché proprio ci limitiamo a selezionarle un po', perché chiacchieriamo un po' prima e speriamo che venga apprezzata questa nostra selezione, ma ce ne sono veramente tante di gustose. E poi io ricordo sempre che è molto gradevole anche leggere le notizie, quelle che riguardano i santi del giorno, cioè quelle cose insomma che ti mettono anche un po' di buon umore. Mentre non mi ha messo molto di buon umore, ma lo lascio dire un po' a te, il programma delle ultime, non sono le ultime, ahimè, giornate di tournée dei nostri politici, che letti così, ma proprio lette così, fa venire un po' lo strangolone, perché sembra proprio un correre di qua e di là come topolini impazziti, dove l'esserci diventa più importante che dove sei, cosa fai, che cosa dirai, perché ce n'è veramente di tutti i tipi, dalle cene alle cose, al caffè, è così?
Hai detto tutto tu, non ti dai aggiungere, non aggiungo nulla, è tutto così.
I
Tutto
topolini
così.
impazziti che vanno a cena, colazione, pranzo, caffè letterari, convegni, mi metto lo strangolone. Su questo io ti saluto e spero di fare un'altra chiacchierata per il prossimo venerdì e ci risentiamo presto. Ti lascio alla tua preparazione dell'anteprima di domani.
Ciao, ciao a te
Ciao!
e agli ascoltatori.